Dunque, io vorrei partire riprendendo le parole di Paolo Bevilacqua da un articolo di giornale. Da un articolo di giornale che porta questo titolo. Io non voglio entrare stasera nel fare la cronistoria di tutte le vicende legate al cantiere, vorrei presentarvi questo cantiere, ma soprattutto vorrei mettere in campo una questione, secondo noi, valida di metodo di tutela preventiva, per cui noi ci sentiamo non in polemica, attenzione, non in polemica, ma ci sentiamo di dissentire su certe affermazioni che sono state fatte, tipo questa. Le cartografie non danno una visione certa dei resti che si possono trovare nel sottosuolo e del loro stato di conservazione. Può essere valido forse solo per lo stato di conservazione. Pertanto non è possibile fare affidamento su queste carte per delle valutazioni in ordine a progetti interrati. Molto lapidati, se vogliamo. Almeno questo è il parere della soprintendenza, che con tutto rispetto non è il nostro. Allora, ma senza vena polemica, è una questione che io discuto con la soprintendenza da tempo, è una questione di metodo, che ci può essere nel campo della ricerca, esiste nei campi, in tutti i campi di ricerca possibili, in campo medico, in campo archeologico, astronomico, esistono sempre delle questioni di metodo. Allora, non andiamo a vedere gli altri dettagli, ma questa era la questione, poi le altre dichiarazioni adesso le immaginiamo. Non le voglio considerare, volevo partire da quella dichiarazione. Le mappe storiche non danno affidamento.
Posso fare solo un inciso, certo, che mai fuori al volo,
sì.
Che la tesi opposta di questa affermazione è dimostrata dal fatto che sulle carte, proprio usando una carta storica, e nemmeno una delle più precise, perché una carta storica che rispetto ad altre è quasi visibile, nel 1942 l'ufficio tecnico del comune di Torino ha ritrovato 5 sistemi di gallerie di contromina completamente interrati e scollegati con il suolo soprastante, semplicemente scavando una serie di pozzi che poi cui solo una minima parte non andarono a segno. Questo per dire che queste carte, per quanto dalla sovrintendenza definite poco attendibili, in realtà è già stato dimostrato, in questo caso non fortunatamente in termini negativi, che invece una loro attendibilità ce l'hanno.
Come Carlo, se ce l'hanno. No, no, hai fatto bene a dire questo, perché l'altra cosa che voglio aggiungere proprio su quello che ha detto Paolo è che noi tuttavia non dobbiamo aspettarci una precisione di carattere centimetrico su una carta storica che serve per fare tutela preventiva. È perfettamente naturale che una carta riancorata su un sistema di capisaldi che non è più quello che è stato utilizzato quando la carta è stata redatta e composta può naturalmente dare degli scarti che si chiamano in termine topografico tolleranze, che possono essere più o meno larghe, ma che tuttavia una volta provate, una volta riprovate, ci portano ad avere un quadro molto attendibile legato alla posizione di queste strutture sotterranee. Naturalmente il lavoro da fare a monte di questo lavoro è quello di andare a fare uno spoglio accurato dei documenti, cercando di avere in mano quelli realizzati, quelli da considerarsi i più attendibili di tutti. E ce n'è solo una categoria che è la più attendibile di tutti: i rilievi militari degli ingegneri che periodicamente facevano i rilievi delle fortificazioni per segnalare lavori, possibilmente avendo delle visioni d'insieme. Sappiate che a Torino dei disegni così attendibili non ce ne manco uno. Li abbiamo reperiti, quelli che servivano, girando gli archivi un po' di mezza Europa, anche italiani, e siamo riusciti a mettere insieme un quadro, almeno per quel che riguarda la cittadella, il fronte sud della piazza, che si è dimostrato, a nostro modo di vedere, attendibile. E vorrei darne la dimostrazione, partendo proprio da quello che dovrebbe essere l'oggetto della serata, del cantiere di Corso Galileo Facchetti. Voi mi perdonerete la digressione, ma è importante sottolineare alcuni aspetti. Veniamo intanto al 2009. Allora, dire che i resti erano, come dire, marginali, secondo noi è parzialmente impreciso. Allora, nel 2009 sono state fatte delle trincee, dei sondaggi di tipo preliminare, che non sono andati molto in profondità, ma sulla base dei quali era già stato possibile dare un'idea della presenza di queste strutture, tipo questo pezzo di rivellino degli invalidi. Allora io lo faccio vedere senza problema, perché io avevo già pubblicamente dichiarato a Maurizio Lupo nel 2009 l'esistenza di questi muri e delle gallerie, che specificando che erano già note al generale Amoretti, non erano novità in senso storico, lo sarebbero state nel momento in cui fossero riemerse, perché il generale Amoretti, pur conoscendone l'esistenza, non aveva avuto la possibilità, modo, occasione per poterle raggiungere, semplicemente quello. Però la conoscenza era ben nota, la carta del corpo reale del genio le indica. Nel 2009 dunque emergono i resti del rivellino degli invalidi, come vedete rasato a poche decine di centimetri, vediamo in questa foto di sezione, dalla superficie del parcheggio, sono 60, tra i 60 e i 70 centimetri, quindi fate conto, sono tre spagne. Quindi di fatto noi ci abbiamo camminato a brevissima distanza, guidato sopra per anni, e lui infatti, come vedete, è rasato alla quota sufficiente per far passare il sottofondo e la superficie delle strade che si andavano a costruire al posto della cittadella di Torino. Non è stato demolito di più. Sotto le strade la cittadella quindi deve essere considerata esistente nelle condizioni in cui la vediamo qui. Tenete conto che, a differenza delle fortificazioni urbane che sono state fatte da demolire da Bonaparte con le mine, almeno i bastioni, queste fortificazioni non sono state minate, sono state semplicemente rasate, che è un'altra cosa. Dire demolite è esagerato, parzialmente demolite nel senso di un taglio orizzontale, la cosa allora comincia a quadrare. Comincia a quadrare e a diventare poi assolutamente attendibile nel momento in cui si hanno, come abbiamo già visto prima, dimostrazioni con il fronte della faccia sinistra del rivellino degli invalidi, uno dei contrafforti del rivellino, che qua è parzialmente rovinato da un impianto del gas risalente agli anni 50, e vedete tracciata sul terreno il taglio per la fondazione sia del muro che del contrafforte, nel senso che una volta isolato il pane di terra che doveva poi essere rivestito con le muraglie difensive, sono stati fatti esclusivamente degli scavi a partire dall'alto verso il basso, smussando l'angolo di questi pani di terra per andare a costruire dentro. Ovviamente dentro sul lato interno, ma completamente all'esterno, sul lato rivolto verso il fosso, perché qua abbiamo la superficie del terrapieno, qua abbiamo il fondo del fossato, che poi era una tecnica assolutamente comune nella costruzione delle fortificazioni in ambito europeo. Dunque, già qui appunto si avanzava appunto l'ipotesi della possibilità di questa presa di galleria, ed era stata restituita, diciamo, fatta una prima restituzione assolutamente preliminare, ma che ha fatto parte della documentazione di quella che era stata la mappatura ipotetica di queste gallerie, che vedeva questa situazione: il rivellino ben sotto il parcheggio, con la galleria di comunicazione che di cui ha parlato prima Paolo fra l'accordo di piazza e il rivellino, la vedete qui. Questa galleria ipotizzata, alcune fonti ne parlano, altre tendono a non citarla, comunque noi, per non saperne leggere e scrivere, l'abbiamo messa in puntinato dicendo galleria di cui non si può confermare l'esistenza. Poi le gallerie di difesa della controguardia del bastione San Lazzaro e la galleria magistrale, che anche se in questa prima restituzione, che non è precisa, è precisa sulla base della documentazione che avevamo a disposizione nel 2009, poi l'abbiamo migliorata, era già possibile ben prevedere l'esistenza eventuale di strutture sotto la superficie del corso. Non avrei giurato sul loro stato di conservazione, ma sulla possibile presenza e soprattutto sul confronto di quello che è il resto del patrimonio che abbiamo sottoterra, non si può dire che la cartografia non può essere considerata una fonte utilizzabile. Se poi, andando nel dettaglio e con la documentazione a disposizione, andiamo a vedere, aspettate che adesso vi trovo quello che voglio. voglio mostrarvi.
No.
Ho fatto un po' di confusione con le cartelle, dovete perdonare. No, non era qua, è qua. Va bene questo. Ecco, qui arriviamo già a un dettaglio notevole. Adesso io vi prego di tenere ben presente ciò che vedrete adesso, soprattutto in funzione di un'immagine successiva. Questa è la referenziazione di una delle carte più precise della cittadella e delle fortificazioni che abbiamo trovato, e risale a un periodo, fa parte sempre del gruppo delle opere di fine Settecento, probabilmente realizzata dopo il 1763, perché già è indicata la chiesa nuova della cittadella, che risale grosso modo a quegli anni. Allora, vi è indicato, come vedete, il pastese, ben delineato, vedete la galleria magistrale che gira davanti al bastione San Lazzaro e poi attraversa l'area dove è stato impostato il cantiere del parcheggio. Là vedete il rivellino degli invalidi, vedete il semicerchio formato dalle rampe d'accesso al rivellino, parzialmente uscente dai limiti del parcheggio, per cui preso nell'area del parcheggio, il corpo del rivellino, le gallerie di comunicazione con la polveriera delle mille, detta anche polveriera des Invalides, che è esistita fino al 1856 sul rivellino degli invalidi, ma di cui poi nello scavo non si è potuta ritrovare la minima traccia, evidentemente perché è già integralmente smontata nel momento in cui è stata decisa lo smantellamento della cittadella di Torino, nel momento in cui l'esercito decise di abbandonare. Come potete vedere, la galleria magistrale ha qua un ramo da mina a T, guardate dove piega, esattamente sotto il limite dello scavo rivolto verso i palazzi degli alti comandi, e si imposta ed entra nel cantiere in corrispondenza, vedete, proprio dell'innesto del ramo da mina T nella galleria, nella faccia destra, nel piedritto di destra della galleria magistrale. E questa è una carta. La seconda è stato un lavoro di georeferenziazione non breve, attenzione, però ci sembrava attendibile. Questo è il secondo esempio. Guardate qua, abbiamo di nuovo il nostro ramo a T, che abbiamo già visto prima, la galleria magistrale con un piccolo ramo da mina. Attenzione, teniamoli presente che questo è uno schema assolutamente ripetitivo nelle contromine. Se noi guardiamo la carta delle gallerie del Bozzolino, qua c'è una serie di rami che non corrispondono assolutamente alla realtà delle cose. Ce l'abbiamo qui. Quello che conta a sapere è che spesso i rami da mina avranno due possibilità di utilizzo. Utilizzati, dal momento che non potevano essere reimpiegati, gli stessi utilizzati avevano normalmente realizzati nelle vicinanze degli innesti secondari che potevano essere prolungati e utilizzati qualora fosse necessario intervenire nuovamente nella zona, ma non solo. Esisteva anche la possibilità di avere di questi rami da mina senza le terminazioni classiche che conosciamo, la possibilità di usarli come depositi per la terra grassa, che veniva accumulata preventivamente all'interno, ce ne sono diversi tipi di questi rami, veramente accumulata nelle gallerie per essere utilizzata già pronta lì a disposizione nel momento in cui si doveva armare il ramo principale. Inevitabilmente, armando il ramo principale, si pulivano i rami da mina che a quel punto, dopo aver contribuito a far da deposito ai rami primari, diventavano a loro volta, avevano la possibilità di essere, proprio perché liberati, utilizzati qualora si fosse presentata questa necessità. Ricordatevi quindi questo rametto da mina, di nuovo la piega che fa la galleria magistrale sul lato del palazzo degli alti comandi e il nostro innesto del ramo T sotto il cordolo opposto del vecchio parcheggio a raso. E adesso andiamo a vedere quanto non sono attendibili queste piante. La fotocopia spaccata. C'è una tolleranza di 5 metri tra i disegni antichi e la realtà, sempre tenendo conto che comunque il disegno antico, se viene sovrapposto senza fare riferimento ai capisaldi su cui di solito questi dei si piazzano tutti, ma se noi facciamo un ritaglio e prendiamo la galleria del disegno del 1763, ce la mettiamo sopra infischiandocene dei campi saldi, questa va con pochissimo scarto a corrispondere a questa realtà. Ora, per questo che noi diciamo, ci sembra un po' strano dire che la carta storica non possa essere utilizzata come strumento di tutela preventiva. Questi erano rilievi di ingegneri militari, venivano realizzati in tutti gli stati d'Europa, senza distinzione. C'era il corpo dei rilevatori che facevano capo alle corti o comunque ai comandi militari di tutti gli stati europei, che si occupava ovviamente di avere un rilievo il più preciso possibile delle piazze forti per avere a disposizione la possibilità di poter studiare modifiche, integrazioni, avere la possibilità di valutarne la capacità difensiva. Immaginatevi anche solo i rami da mina ricalcolati per cercare di creare quelle catene di imbuti da mina fatti per avere il dominio completo soprattutto del bordo dei fossati in corrispondenza dei cammini coperti, che era la posizione più pericolosa in assoluto. Tanto era lì che si giocava l'assedio, quando l'artiglieria dell'assediante postata sui cammini coperti iniziava a battere in breccia. È lì che si giocavano le carte decisive. Prima era un tentativo di ritardare il più possibile l'avvicinarsi di questa artiglieria ai fossati, che una volta giunta chiaramente era in grado, non essendo più coperta dagli spalti, di avere davanti a sé il bersaglio delle mura e cominciare letteralmente a ritagliarne dei pezzi a colpi di cannone per poi farli collassare di fosse.
Posso aggiungere solo una cosa?
Prego.
Ecco, una cosa che vorrei sottolineare che sia ben chiara: la cartografia militare si differenzia a livello qualitativo in due grossi settori. Uno che possiamo definire decorativo, descrittivo, e uno invece di carattere realmente tecnico. Ad esempio, la carta del colonnello Magni, che invece in certi ambienti, poi ad esempio la sovrintendenza viene, per citare uno a caso, ritenuto un documento attendibile,
sì.
O comunque stimato, o comunque apprezzato, in realtà non è frutto di nessun rilievo, è una semplice sovrapposizione. Documenti come questo sono invece frutto di un rilievo sul campo, che non solo è all'occhio dell'esperto riconoscibile per la qualità del lavorato, ma in realtà è anche documentato nelle fonti di archivio, perché di questi interventi di rilievo topografico sono anche i conti, i pagamenti, nomi e cognomi di chi li ha fatti. Si tratta di mesi e mesi di lavoro, non si tratta di una, sono proprio campagne di topografi che hanno lavorato per mesi su queste cose, per cui diciamo che la possibilità di dare un valore a queste carte l'abbiamo in mano, non sono campate così
sono
aria, né per mia opinione né per sua, nel senso è comprovabile.
Tra l'altro se è stato fatto a monte un lavoro di selezione, non tutte le carte sono utili per un lavoro così. Bisogna assolutamente saper leggere e vedere ciò che ci dà le informazioni che servono. Ci sono carte, per esempio, di carattere rappresentativo, che non tengono assolutamente conto della reale, delle posizioni, sono carte di presentazione. Quelle che a noi servono sono le carte tecniche, quelle che magari non finivano su libri come il teatro di Salvia, ma restavano negli archivi a disposizione. Queste carte a Torino, ripeto, non ce ne abbiamo trovate nemmeno una. Le abbiamo trovate ovunque, ma non a Torino.
Sappiamo che c'erano.
Sono migrate a Parigi, sono migrate a Vienna, sono migrate a Berlino, sono migrate a Roma, sono migrate in altri.
Sono un bellissimo inventario.
Sì.
Sappiamo che erano contenute nell'armadio particolare di Sua Altezza, ma.
Dunque, tanto per dare una dimostrazione ulteriore, vorrei per esempio parlare dei lavori al Collegio degli Artigianelli, dove queste nostre carte si sono tornate di nuovo estremamente utili. È stata posizionata preventivamente il tratto di muro del mezzo bastione reale che garantiva l'allaccio delle fortificazioni del terzo fronte, in termini cronologici, del terzo ampliamento di bastioni Porta Sud della città con la cittadella. Guardate la posizione dentro il cortile degli Artigianelli ed ecco il risultato. C'è un errore di 60 cm in questo caso, comprovato. La demolizione è quella antica, napoleonica, però il pezzo rimasto in piedi, che non è stato minato, cade esattamente con 60 cm di scarto, capite? I due muri, la carta, cosa? Si sovrappongono e si scartano di 60 cm. Perché a questo punto quello che diciamo noi non è frutto, dove sta un po' buio, ma lo potete vedere lì il muro con i suoi contrafforti, qua ci vuole la demolizione. Non è frutto di un'operazione di tipo occasionale. Per arrivare a dire per arrivare ad affermare questa cosa, ci sono voluti dei 6-7 anni di lavoro con prove sul terreno, ricostruzioni, valutazione di quelli che sono gli ancoraggi più attendibili, alcuni sono nelle gallerie. Ma dobbiamo ricordarci che gli ancoraggi delle gallerie non sempre sono così facilmente utilizzabili. Sono scomodi, è difficile riportarli in superficie. C'è stata l'occasione con i topografi durante i lavori del metrò, più di 10 anni fa, di farsi degli ancoraggi volanti su strada. Sta di fatto che comunque quello che io volevo dire, noi non stiamo lavorando per dire siamo i più bravi, siamo i migliori, come diciamo noi va bene. Non è così. Quello che volevo dire, guardate che comunque questo è il risultato di una serie anche di prove, di errori anche, non è che non siamo stati senza fare sbagli mai. Trovato l'errore si è corretto e si è cercato di avere una quadra che non abbiamo mai avuto la pretesa che ci dicesse quella galleria spacca il centimetro lì. Ci serviva per dire, guardate che in questa fascia dove andate a scavare le probabilità di rinvenire una struttura sono estremamente elevate. Tutto lì, io non ragiono per assoluti, mai. Per me non esiste il 100 e non esiste lo 0. Io parlo sempre per estrema probabilità o bassissima probabilità.